Allora, intanto apriamo le nostre Bibbie in Colossesi, capitolo 1. Allora, abbiamo visto la settimana scorsa un po' l'introduzione a questo libro. Bisogna sempre tenere in mente, mentre studiamo questo libro, che c'era questa eresia, c'era questo movimento dei gnostici nella chiesa Colossei. Quindi, come abbiamo visto, i gnostici, il gnosos vuol dire conoscere. E vediamo ripetutamente in questo libro che Paolo usa la parola conoscere. Il libro di Efesini, potremmo se dare un tema, sarebbe in Cristo. No? Paolo descrive quello che noi, la Chiesa, siamo in Gesù. Quello che abbiamo in Gesù. Colossese potremmo descrivere, invece della Chiesa in Cristo, Cristo nella Chiesa, o Cristo nel mondo, Cristo in tutto, perché tutta la lettera Colossese è la difesa di Paolo della persona dell'opera di Gesù Cristo. E quindi lui ci presenta la sua opera, la sua persona e la sua divinità. Perché i gnostici insegnavano anche che, come ogni cosa materiale era malvagia, quindi il figlio di Dio non poteva essere incarnata. Come anche alcuni sette ancora oggi insegnano che Gesù non è veramente venuto come uomo, come noi. Ma chiaramente la Bibbia insegna questo e vedremo anche questa sera. Quindi leggeremo i primi due versetti, anche se l'abbiamo visto la settimana scorsa. Paolo, apostolo di Gesù Cristo, per volontà di Dio, e il fratello Timoteo, ai santi e fedeli fratelli in Cristo che sono a Colossei. Grazie a voi e pace da Dio, nostro Padre, e dal Signore Gesù Cristo. Noi rendiamo grazie a Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, pregando continuamente per voi, perché abbiamo sentito parlare della vostra fede in Cristo Gesù, del vostro amore verso tutti i santi, a motivo della speranza che è riposta per voi nei cieli, di cui avete già sentito parlare nella parola della verità del Vangelo. Quindi, come abbiamo visto, Paolo non era mai stato in questo paese. In ogni probabilità Epafra si era convertito in Efeso quando Paolo era lì, e Epafra poi ha portato la parola di Dio a Colossei. Anche Filemone abitava a Colossei, anche lui faceva parte di questa chiesa. E quindi Paolo non li aveva mai visto, lui non aveva mai visitato questa città che sappiamo, almeno fino a che ha scritto questa lettera. E in ogni probabilità non l'ha mai visitato in tutta la sua vita. E quindi lui dice, abbiamo sentito parlare di tre cose, della vostra fede, del vostro amore e della speranza. In 1 Corinzi 13 Paolo ha dichiarato che le cose più eccellenti sono la fede, la speranza e l'amore, ricordate? Ma il più grande di questo è l'amore, perché l'amore è l'unica cosa che durerà in tutta l'eternità. Avremo bisogno di avere fede in cielo? No? No, noi oggi sulla terra viviamo per fede, ma in cielo non dovremo più vedere per fede, perché noi vedremo il Signore in tutta la sua gloria. Dovremo avere speranza in cielo? Neanche, perché la nostra speranza ora, e Paolo parla di questa speranza, la speranza che in cielo c'è qualcosa conservato per noi. Quindi anche in cielo non ci sarà più bisogno della speranza, ma l'amore durerà per sempre. E quindi versetto 4, perché abbiamo sentito parlare della vostra fede nella Calvary Chapel. No, cosa è scritto? La vostra fede in pastore Craig il pastore Paolo in questo, pastore Epafra, della vostra fede in Cristo Gesù. Noi non abbiamo una fede nella Chiesa protestante, non abbiamo una fede nella Chiesa evangelica. Mi è piaciuto molto l'altro giorno, ho visto un video di questo fratello Nicola Legrotaglie e questa Simone Ventura. Chiedevo allora, tu sei evangelico e perché non sei più cattolico qua e là? E lui ha detto, guardi, io sono un seguace di Gesù, perché io non seguo una religione, una denominazione, io seguo una persona. E il nome di questa persona è Gesù, e io ho un rapporto vivo con Gesù. È stato bellissimo anche la sua risposta, perché spesso le persone, quando gli parliamo di Dio, non so se penso che è una cosa abbastanza comune, anche l'altro giorno ho portato gli studenti qui sul Montello a bere un cappuccino e la signora che dirige l'albergo parlava con lei di Gesù e lei ha detto, lei vuole convertirmi a diventare protestante. E io ho detto, no, perché Dio, nell'ultimo giorno della sua vita, Dio non chiederà a lei se lei è protestante. Dio ci chiederà cosa abbiamo fatto col suo figlio Gesù. E io ho visto nella mia vita che qualunque volta che noi poniamo fede o in un movimento o in un pastore o in un uomo o donna di Dio, Dio ci fa vedere le debolezze di quelle persone. Voi avete fatto mai questa esperienza? Io mi ricordo quando Dio ci ha chiamato di andare in California a lavorare lì alla scuola biblica. Io avevo sentito predicare Chuck Smith, avevo letto i suoi libri, l'avevo anche incontrato una volta in Austria alla conferenza missionaria. Però sapete, alle conferenze missionarie tutti, no? Tutti stanno buoni, no? Non è la vita normale, non è la vita quotidiana. E quando sono andato in California per poi parlare col dirigente lì della scuola biblica che sorvegliava la costruzione lì, è capitato che quando io sono arrivato a Murrieta, proprio nel momento che io ho parcheggiato la macchina, il fratello Chuck Smith è uscito da uno degli edifici là gridando, chi ha firmato questa cosa? No, perché qualcuno aveva firmato una consegna di una cosa per $25,000 senza avere autorizzazione, quindi giustamente lui era un po' alterato, no? Perché qualcuno non aveva questa autorità di spendere tutti quei soldi. Però vi dico subito, no, perché io ho creato questo idolo, no? Come che lui fosse super umano, super santo, no? E il Signore dice, vedi, lui è come te, come tutti gli altri. E ho visto sempre nella mia vita che quando noi abbiamo fede in qualunque cosa fuori di Cristo, Dio lo deve smascherare. Deve dimostrarci che è una falsità. Quindi Paolo ha sentito parlare della loro fede e anche del vostro amore verso tutti i santi. Allora questo è un segno di grande maturità quando noi amiamo tutti i santi. Potete dire questa sera che voi amiate tutti i santi? Possiamo dirlo? Che amiamo tutti i credenti? Speriamo di sì. Non è facile. A motivo della speranza che è riposta per voi nei cieli. E questa parola riposta è proprio messo al sicuro, come in banca, è vostro deposito. E quindi la nostra speranza non è in qualcosa sulla terra, non è in Wall Street, non è nel governo americano. Voi avete messo la vostra speranza nel G20 che stanno facendo a Londra in questo momento? Io no. Ma io li auguro tutti i beni nel sistemare questi problemi nel mondo, ma non pongo la mia speranza in quello. E per noi credenti la nostra speranza non è fondata su nessuna cosa su questa terra, la nostra speranza è riposta in cielo, è lì, nelle cose eterne, in quello che Gesù ha fatto. Di cui avete già sentito nella parola della verità del Vangelo, che è giunto a voi come pure in tutto il mondo, e porta frutto, come avviene anche tra voi, dal giorno in cui udiste e conosceste la grazia di Dio in verità. La parola di Dio porterà sempre frutto nella nostra vita. Il Signore, parlando col profeta Isaia, dice che la mia parola, quando io lo mando fuori, porterà a compimento col scopo per il quale io l'ho mandato. Anche Pietro, scrivendo nella sua prima lettera, capitolo 2, versetto 2, dice: come bambini appena nati desiderate ardentemente il puro latte della parola, perché per mezzo di essa cresciate. Vogliamo crescere come credenti? Allora noi questa parola di Dio, la verità del Vangelo, dobbiamo udire e dobbiamo conoscere. E porterà frutto nella nostra vita. Io ho visto nella mia vita personale, da quando io studio la parola di Dio versetto per versetto, riga per riga, come Dio lo ha dettato, sta portando frutto nella mia vita. È un frutto quasi impercettibile, no? È un frutto che un giorno dice: mamma mia, io avevo quel vizio e non ce l'ho più. Mentre io mi ero occupato con Gesù, con la sua parola, la parola ha portato frutto nella mia vita. Avete fatto mai questo? Cioè, mamma mia, il Signore mi ha liberato da quella cosa. E non mi ero neanche accorto. Perché la parola di Dio porta frutto. E Paolo dice ancora: in questo momento sta portando frutto nella vostra vita, da quando avete udito e conosciuto la grazia di Dio in verità. Una delle eresie nella chiesa Colossea era che alcuni venivano lì: ah, voi gentili dovete conoscere, no, i cose segreti. Dovete conoscere i codici divini, no? O dovete conoscere il rituale. O dovete deprivarvi. Dovete privarvi, magari come monaci, no? Vivere in isolazione, vivere sulle montagne, evitare certi cibi. Ma questo non è la grazia di Dio. Perché i gnostici insegnavano ai Colossesi: sì, siete salvati per la grazia, però non rimanete sempliciotti, ci sono conoscenze più profonde, ci sono cose che se voi aggiungerete allora sarete veramente spirituali. Ma il Vangelo di Dio è la grazia di Dio, conosce la grazia di Dio. E conoscere cosa vuol dire la grazia di Dio? Che è l'unico fondamento che abbiamo per la nostra salvezza, per la nostra santità, per il nostro cammino, è Gesù Cristo. È quello che Lui ha fatto. Non abbiamo nessun altro fondamento e nessun'altra speranza. Come avete anche imparato da Epafra, nostro caro compagno, il quale è un fedele ministro di Cristo per voi. Quindi nell'occasione di questa lettera, Epafre è venuto da Paolo a Roma. E sicuramente Epafre aveva esposto a Paolo i problemi che c'erano nella Chiesa nella sua città. E quindi questa lettera è la risposta alla Chiesa a queste eresie. E che ci ha anche dichiarato il vostro amore nello Spirito. Perché anche noi, dal giorno in cui abbiamo sentito questo, non cessiamo di pregare per voi e di chiedere che siate ripieni della conoscenza della sua volontà, in ogni sapienza di intelligenza spirituale. Da versetto 9 a versetto 11 Paolo descrive come lui prega per i Colossesi. E secondo me anche è un buon modello per noi per pregare per gli altri. Volete pregare per me? Solo Giovanni. Io ho bisogno delle vostre preghiere. Allora, la prima cosa che Paolo ha pregato per loro: non cessiamo di pregare per voi e di chiedere che siate ripieni della conoscenza della sua volontà, in ogni sapienza e intelligenza spirituale. Quindi, se tu vuoi sapere come pregare per un altro credente, anche per Pastor Craig, potete pregare: Signore, io prego per Craig che lui sarà pieno della conoscenza di te, Signore, pieno della conoscenza della tua volontà. Questo era come Paolo pregava per i credenti. La seconda cosa che lui pregava per i Colossesi, in versetto 10, perché camminate in modo degno del Signore. Questa parola degno è la parola axios nel greco, è una parola che veniva usata spesso nel mercato antico, quando loro dovevano pesare un prodotto per vedere se veramente era genuina, se era veramente il DOC, come si dice in Italia, no? Di vedere veramente se c'era sostanza in quel prodotto. E quindi Paolo, la seconda preghiera che lui fa è che voi potete, il vostro cammino, no? Perché sapete che il camminare, sempre nella Bibbia, nel Nuovo Testamento, parla di che cosa? Tuo cammino. Cosa stiamo dicendo? Il modo in cui fisicamente cammini? No. Il tuo modo di vivere. Giusto? E si usa anche nell'italiano moderno di dirlo in questo modo, no? Come il famoso detto qui in Italia. Predichi bene e razzoli male. Qual è il proverbio? Cosa vuol dire? Che parli bene, ma non, il tuo axios non c'è, vieni pesato e non c'è niente. E Paolo sta dicendo che io prego che il vostro modo di vivere, quando è messo alla prova, dimostra di essere una vera, genuina fede. Che voi camminate in modo degno del Signore, in modo che Lui merita, per piacergli in ogni cosa. Quindi noi, per piacere il Signore, dobbiamo prima conoscere il suo volere. Giusto? Se io dico a voi, ma dopo il culto mi piacerebbe mangiare un gelato. Ah, quel gusto mio preferito. Ma se tu mi conosci bene, giusto? Conoscerai quali sono i miei preferiti, c'ho più di un preferito, quindi. Mia moglie conosce quali sono i miei gusti preferiti del gelato. E quindi, per piacere Dio, noi dobbiamo conoscere quello che Lui vuole, quello che Lui desidera, quello che rende il Signore felice. E noi possiamo conoscere questo studiando la parola di Dio. perché studiando la parola di Dio noi conosciamo la sua mente, come lui pensa. Quindi Paolo ha pregato che loro potevano conoscere la volontà di Dio, che potevano vivere in modo degno del Signore, di piacere al Signore, e poi alla metà di versetto 10, portando frutto in ogni buona opera e crescendo nella conoscenza di Dio. Quindi voi pregate per un altro credente, pregate che loro possano conoscere il volere di Dio, che possano camminare in modo degno del Signore, che possano portare frutto. Signore, prego per Lorenzo che lui sarà molto fruttifero in te. Prego per Giovanni che lui avrà sempre una conoscenza maggiore del tuo volere. Prego per Ines che lei potrà camminare in modo degno di te, Gesù. E prego per David che lui può crescere nella conoscenza di Dio. Fortificati con ogni forza. Fortificati. Quindi l'ultima cosa che Paolo ha pregato, che loro potevano essere fortificati. Cosa vuol dire essere fortificato? Una fortificazione cos'è? È un castello, no? Quindi per fortificare una cosa lo rendi più forte, ma lo rendi anche più inspugnabile. Giusto? Più forte, più maestoso. E Paolo pregava per i Colossesi che loro possano essere fortificati con la forza di Dio, secondo la sua gloriosa potenza. Potenza. No? Ci piace questa parola, no? Signore, dargli la potenza. Avete mai visto i telepredicatori? Potenza, no? Nel nome di Gesù, potenza! E si parla tanto nella Chiesa della potenza di Dio, la gloriosa potenza. Ma di solito, quando tu senti un predicatore che parla della potenza di Dio, cosa ti viene in mente? No? Potete dire qualcosa? Stiamo studiando la parola insieme? Eh? Anche? Però secondo me spesse volte, almeno nel mondo, no, si parla della potenza, no? Uno che viene guarito, o purtroppo in alcune chiese la potenza è che quando tanta gente cade a terra, no? O quando accade un grande miracolo, o magari si parla della potenza di Dio per avere un'offerta più grande. Ma guardiamo a che cosa serve la potenza, perché questa è la preghiera dell'Apostolo Paolo. Siete convinti come me che le preghiere dell'Apostolo Paolo erano preghiere potente, preghiere efficace? Io sono convinto. E cosa serviva questa gloriosa potenza? Che voi, lui pregava che voi potete essere fortificati con ogni forza secondo la sua gloriosa potenza per ogni perseveranza e pazienza. Con gioia. Non dice che la gloriosa potenza serve per schiacciare i demoni, per guarire un paralitico, per risuscitare un morto. Dice che la gloriosa potenza di Dio serve per avere pazienza. di aver perseveranza? Una volta ho sentito un pastore che lui diceva per me ci vuole più potenza di Dio a lavare i piatti per mia moglie che pregare in lingue anche per 10 ore. E mi ha colpito tanto questo, no? Come lavare i piatti per tua moglie? Però non è vero. Io, per me personalmente, a me ci vuole tanta pazienza. Io ho bisogno della gloriosa potenza di Dio quando c'è qualcuno che va 40 davanti a me e il limite della velocità è 90. Perché io ho bisogno veramente di un intervento soprannaturale nel mio cuore che mantengo la pazienza. Perché la mia tendenza di essere subito nella carne e cominciare a dire parole a cui poi i miei figli mi sgridano. Dicono, papà, non bisogna chiamare le persone stupide. Una volta Abigail andava nell'asilo, quindi avevo 3-4 anni. No, forse avevo 5 anni. Avevamo appena comprato la casa a Cairano e lei, per finire l'asilo qui a Montebelluna, ogni mattina portavo da Cairano a Montebelluna. E c'era un personaggio che mi ha tagliato la strada, cioè quasi è venuto addosso, no? E secondo me io ero anche giustificato, ma perché quasi ci ha ammazzato con la sua macchina. E io ho detto, ma che razza di stupido, dentro la macchina. E Abigail, sai, con quella piccola vocina, papà, non si deve chiamare le persone stupidi. Hai ragione, Abigail, devo pregare per pazienza. Ma la gloriosa potenza di Dio serve per avere pazienza, per avere perseveranza, con gioia. La mia tendenza è quando c'è il traffico che non si muove, santa pazienza, no? Questo. Ma Paolo dice che con la potenza di Dio possiamo avere pazienza con gioia. E magari voi pensate, cioè, non so l'immagine che adesso avete formato riguardo a me, no? Però vi assicuro che ho molto più pazienza che avevo una volta. Rendendo grazie al Padre che ci ha messi in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. E questo è collegato col versetto 6, no? Che voi avete udito e conosciuto la grazia di Dio in verità. È Dio che ci ha messi in grado. Letteralmente Dio ci ha qualificato. Noi ringraziamo Dio perché Lui ci ha messo in grado e ci ha qualificato di partecipare e essere parte del popolo di Dio. È solo la grazia di Dio. Poiché Egli ci ha riscosso dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. Che bello. Io sono stato così benedetto nel studiare questi passi oggi pomeriggio. La Bibbia dichiara che ognuno di noi eravamo schiavi nel regno di Satana. Se tu lo credi o no, la Bibbia lo dichiara. Che Dio, Egli, ci ha riscossi, ci ha liberati della potestà delle tenebre. E molti umani non vogliono, ah no, ma io ero una persona per bene, poi ho accettato Gesù e sono diventato ancora più una persona per bene. Sbagliato. Tu eri un schiavo nella potenza delle tenebre. E non solo tu, ma io e tutti gli umani che sono mai vissuti sulla faccia della terra. Il Papa, il Dalai Lama. Io non voglio fare una dichiarazione sul loro stato attuale e spirituale davanti a Dio, perché non sta a me a giudicare. Però a volte noi pensiamo, no, il Dalai Lama, il Papa, come che fossero nati come Cristo, senza peccato. Ma la Bibbia dice che tutta la razza umana è nella potenza delle tenebre e abbiamo bisogno di essere riscossi, liberati da questo mondo di tenebre e trasportati in un regno apposto, un regno della luce, un regno del suo amato figlio. E penso che siete d'accordo con me che meno male che noi siamo nel regno del suo amato figlio. Io una volta ero nel regno delle tenebre, un cieco, e cercavo in qualche modo di andare avanti in questa vita, cercando in qualche modo di arrangiarmi. Per questo è futile tutte le opere dell'uomo per cercare di essere abbastanza bravi o buoni per essere graditi da Dio. Comprendiate? C'è un abisso fra il regno della tenebre e il regno del figlio di Dio, così larga. E quindi l'unica soluzione è che noi veniamo proprio rapiti, riscossi, liberati da questo regno e trasportati nel regno di Cristo. In cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue, il perdono dei peccati. Allora, vogliamo parlare solo 5-10 minuti sulla redenzione, perché a volte, secondo me, noi come credenti leggiamo parole nella Bibbia, ma senza, no, la legge redenzione, espiazione, no? Senza veramente comprendere cosa vuol dire. Leggiamo il versetto 13. Poiché egli ci ha riscosso dalla potenza delle tenebre e ci ha trasportati nel regno di suo amato figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue, il perdono dei peccati. Allora, questa parola redenzione, abbiamo parlato già diverse volte, è una parola che descrive anticamente quando un schiavo venivano comprato. Voi sappiate che nell'impero romano, ai tempi di Paolo, un schiavo era considerato nel regno romano un pezzo di proprietà, come una mucca, come un cavallo. Il padrone di un schiavo poteva ammazzarlo e non veniva neanche condannato per nessun crimine. Era la sua proprietà. E questa parola redenzione è quando un schiavo era nel mercato dei schiavi e veniva comprato e poi reso libero. Perché Paolo vuole anche noi credenti questa sera di capire, perché come ha detto, a volte pensiamo, ma io non ero così cattivo, poi sì, qualche peccatino. Ma Paolo in Efeso dice che voi eravate morti nei falli e nei peccati. Non eravamo moribondi, non eravamo quasi vivi, eravamo morti. Non c'era nessuna speranza per noi. Ma Cristo ci ha risuscitato. E anche qui questa figura che Paolo vuole dipingere della redenzione è che noi eravamo schiavi e non avevamo nessuna speranza di liberarci dalla schiavitù. Noi eravamo schiavi su pedestallo, pronti a essere venduto e rimanere in schiavitù. E quindi questa parola redimere è proprio comprare, e quindi pagare il prezzo per la liberazione da quel schiavo e poi rendere libero. Come che tu compri un schiavo e magari lui pensa, ok, adesso tu sei mio nuovo padrone, e quali sono gli ordini e che lavoro devo fare? E tu dici, guarda, dall'abbondanza del mio cuore, dalla mia meravigliosa grazia, io ti rendo l'uomo libero. Sei libero. Vai dove vuoi. Non hai più nessun padrone. Ma la cosa più bella o più profonda di questo fatto è che Cristo non ci ha redento con denaro. Con che cosa ci ha redento? Con il suo sangue. Noi eravamo, dovete immaginare voi stessi, no? Con le catene sulle mani, catene sulle anche, una palla di ferro, e c'è Satana, e lui è il tuo cattivo padrone, che ti usa, ti sfrutta, ti picchia, ti tratta male, che vuole distruggerti. E Cristo, in un certo senso, col proprio sangue ti compra dalle mani di Satana, e poi lui si mette se stesso sul pedestallo e dice, io prenderò tutte le tue colpe. Guardiamo un secondo in Galati, perché anche lì Paolo descrive quello che Gesù ha fatto per noi. Quando noi afferriamo bene questi concetti, possiamo solo ogni giorno avere un cuore così traboccante di gioia, di ringraziamento. Vedere, Signore, hai fatto così tanto per me. Non so per voi, ma io veramente ogni giorno mi rallegro nella mia salvezza. Dico, mamma mia, Signore, sei così buono. E non ho meritato nulla. E tu continui a essere così buono, anche quando sbaglio, mi ami lo stesso. E mi perdoni, mi lavi, e mi aiuti, mi curi. E qui in Galati, capitolo 3, Paolo, parlando con i Galati, che voi sappiate cercavano di essere giustificati attraverso la legge, erano salvati per la grazia, ma poi erano entrati dei ebrei che predicavano, no, sì, la grazia, però dovete anche ubbidire tutte le leggi di Mosè, dovete essere circoncisi. E Paolo, parlando con i Galati, vuole che loro un po' comprendano pienamente cosa vuol dire cercare di essere giustificati attraverso la legge. E qui in versetto 10, infatti tutti coloro che si fondano sulle opere della legge sono sotto la maledizione, perché sta scritto, maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per praticarle. Allora, questo passo in Deuteronomio 27-26, e potete a casa guardare questo capitolo, potremmo nominarlo il capitolo delle maledizioni, no? Avete mai letto quel capitolo? Maledetto chi fa questo, maledetto chi fa quello, maledetto chi fa quell'altro. E poi conclude con questo passo, dice, per coprire tutto, dice, maledetto chiunque non ubbidisce ogni cosa che è nella legge. Quindi quello che Paolo sta comunicando ai Galati è che, guarda, che anche se tu ubbidisci il 90,9% della legge e tu sbagli in una cosa, sei maledetta. Hai perso. Non c'è speranza. Ora è manifestato che nessuno è giustificato mediante la legge davanti a Dio, perché il giusto vivrà per fede. Ora la legge non proviene dalla fede, ma l'uomo che farà queste cose vivrà per mezzo di esse. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione. Della legge, essendo diventato maledizione per noi, poiché sta scritto: maledetto chiunque è appeso al legno. Allora, questa parola riscattata è la stessa parola di redimere, ci ha redenti. E quindi Paolo dichiara che Cristo ci ha riscattati o ci ha redenti dalla maledizione della legge. Qual era la maledizione della legge? Abbiamo già letto. Maledetto chiunque non obbedisce ogni cosa che è scritta nella legge. Essendo diventato maledizione per noi, poiché sta scritto: maledetto chiunque è appeso al legno. Questo è un passo in Deuteronomio 21, dove Dio ha dichiarato che se un uomo fa qualcosa degno di morire, no, e sarà giustiziato, lui sarà appeso su un legno, come in un certo senso, no, che si faceva anche in Europa una volta, no? Li mettevano su un paolo in modo che tutta la gente poteva aver paura. Però poi Dio ha dichiarato: non sarà lasciato dopo il tramonte appeso su quell'albero, ma il suo corpo sarà tolto di là. E dice: maledetto qualunque uomo, no, perché morirà come un criminale. E quello che Paolo sta dichiarando qui è che Cristo, noi meritavamo di essere maledetti perché non abbiamo obbedito la legge di Dio, ma Cristo ci ha redenti, ci ha comprati fuori sotto questa maledizione che era il nostro giusto condanna. E lui stesso è diventato maledetto al posto nostro. È per questo motivo che Gesù sulla croce ha gridato. Cosa ha gridato il Signore della croce? Mio Dio, perché mi hai abbandonato? Perché in quel momento l'ira di Dio è stato versato sulla sua persona per tutti i nostri peccati. Comprendiate perché noi siamo giustificati? Perché qualcuno ha pagato per quello che noi abbiamo fatto. Non è che Dio ha detto a noi: va bene, io vi perdono così. No, qualcuno doveva pagare. E qualcuno ha pagato. Gesù ha pagato con il proprio sangue. Anche in 1 Pietro, capitolo 1, versetto 18: sapendo che non con cose corruttibili come argento e oro siete stati riscattati dalle vostre vane modi di vivere, tramandatovi dai padri, ma col prezioso sangue di Cristo, come di agnello senza difetto e senza macchia. Preconosciuti prima della fondazione del mondo, ma manifestato negli ultimi tempi per voi, che per mezzo di Lui credete in Dio, che l'ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria, affinché la vostra speranza, la vostra fede e speranza fossero in Dio. Quindi non siamo stati redenti con nessun'altra cosa che il prezioso sangue di Gesù. La sua stessa vita ha dato per noi. C'era una storia famosa negli Stati Uniti nell'Ottocento di due fratelli cinesi, erano gemelli uguale, come la parola in italiano? siamese? No, siamese sono attaccati. Gemelli dello stesso, che hanno la stessa faccia. Ok. Noi diciamo identical twins, gemelli identici. Allora, uno di questi fratelli cinesi era un bravo ragazzo, un ragazzo per bene, lavorava, non si metteva mai nei guai. L'altro suo fratello era un mascalzone, un criminale, rubava, faceva rapine. Allora capitò, questo era nella città di San Francisco, più di 100 anni fa, che questo fratello mascalzone ha commesso una rapina, ha ammazzato un uomo mentre faceva questa rapina. E quando lui tornò a casa sua, l'altro fratello l'ha visto, cosa è camminato, lui era tutto coperto in sangue, si è spogliato da questi vestiti, ha preso dei vestiti e poi è scappato per essere un fuggitivo. Allora questo fratello bravo, che era anche credente, lui ragionava fra di sé, dicevo: io sono salvato, io sono un cristiano. E quindi lui ha messo i vestiti insanguinati di suo fratello, e quando è arrivata la polizia l'hanno arrestato lui. C'è stato il tribunale e lui è stato giudicato colpevole e è stato giustiziato. Questo altro fratello nel frattempo ha sentito quello che era accaduto, era talmente pieno di rimorsi perché suo fratello ha dato la propria vita per lui, è andato dalla polizia confessando: avete ammazzato la persona sbagliata, io sono il vero colpevole. Mio fratello si è messo i vestiti in pieno di sangue e quindi voi dovete uccidere me, dovete giustiziare me. E sapete cosa hanno detto? Noi non possiamo giustiziarti perché un uomo ha già pagato per questo crimine. E lui è stato rilasciato libero. Allora Cristo ha fatto questo per noi. Noi meritavamo la morte. Noi meritavamo di rimanere schiavi, ma Cristo ha preso il nostro posto. Ci ha ridento con il proprio sangue e ha detto: Craig, adesso sei libero. Pagherò io per te. Io pagherò per te con la mia vita, in modo che tu puoi essere l'uomo che io ti ho creato di essere. Perché non ti ho creato per essere schiavo di Satana, ma per essere figlio di Dio. Un ultimo passo, e poi in Apocalisse 5. Penso che tutti noi ci piace cantare, giusto? Cantare le lodi di Dio. Allora questo è un canto che dovete imparare, perché lo canteremo in cielo. In Apocalisse 5:9, e cantavano un nuovo canto dicendo: tu sei degno di prendere il libro, di aprirne i sigilli, perché sei stato immolato e col tuo sangue ci hai comprati a Dio da ogni tribù, lingua, popoli e nazione, e ci hai fatto re e sacerdoti per il nostro Dio, e regneremo sulla terra. Quando vidi udì la voce di molti angeli intorno al trono e esseri viventi e anziani, il loro numero era di miriadi di miriadi di migliaia, che dicevano a gran voce: degno è l'agnello che è stato immolato di ricevere la potenza, la ricchezza, la sapienza, la forza, l'onore, la gloria e la benedizione. Quindi potete già mettervi in prova, perché noi in cielo canteremo questo canto. Tu ci hai comprati a Dio da ogni tribù, lingua, popolo e nazione, e ci hai fatto re e sacerdoti per nostro Dio, regneremo sulla terra.